pericolo di radiazione. Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Quando ci sono le botte si prendono e si danno. Pace sociale.
E benvenuti su Pace Sociale, il programma che piace a nessuno. Siamo quindi in diretta oggi, giovedì 23 aprile, anziché il martedì come di consueto, ma andiamo tra pochissimo a parlare nuovamente di Expo, una tematica, come avrete visto, alla quale qui su Radiazione teniamo particolarmente per fare dell'informazione in merito e per rilanciare il corteo di venerdì prossimo per il 1° maggio. E come avrete visto abbiamo anche una categoria apposita sul nostro sito nella quale raccogliamo le interviste, i materiali e gli approfondimenti che stiamo facendo qui in redazione in merito proprio a questa grande kermesse che inizierà proprio il 1° maggio, in barba al fatto che sia la data che rappresenta la festa dei lavoratori, non la festa del lavoro come spesso dicono ai telegiornali vari cronisti, bensì, lo ribadiamo, la festa internazionale dei lavoratori. E andiamo infatti a trattare un testo che si intitola Expopolis, il grande gioco di Milano 2015, editato da Agenzia X a cura di Off Topic e Roberto Maggioni. Sicuramente vanno fatte alcune premesse su questo testo perché è editato nel 2013, quindi abbiamo diversi aggiornamenti nel corso della puntata da fare rispetto a quando il libro è uscito, ma ci è sicuramente servito leggerlo, soprattutto per la grande mole di dati che riesce ad offrire. Quindi intanto vi ricordo i contatti di Radiazione, come sempre, per poter interagire con noi, e potete mandarci un sms al 388 42 92 504, oppure potete scriverci anche sulle nostre pagine Facebook e Twitter, che adesso andiamo ad aprire. Quindi un piccolo stacco musicale e poi cominciamo a parlare di questo libro.
È la cultura del stai zitto e fatti i cazzi tuoi. Stasi, meglio che stai tranquillo fin tanto che puoi. Fidati, sindaco della mia città, se lo critichi ti manda la polizia a casa. Welcome to PDC, è così che va da noi. Le leggi che fate voi, credete che siano limiti per un b-boy che vada chiesto il permesso per esprimersi? Truvanda, Rockstar, la mia banda, tag sulle vostre limousine e sulle vostre sinusiti. Smog e gas di scarico, di scariche di detriti. Vorrei più luoghi di aggregazione gremiti e non tutti chiusi in casa, soli come eremiti. La mia città ride sprezzante tra i vicoli, ha la pancia grande e gli occhi piccoli in un mare di cemento. Città spenta e stranita, se il Brenta straripa è colpa del maltempo.
Ce l'hai presente l'amore tremendo, quella palla di spine tra i polmoni e il cuore che sta premendo. Lama sottile che ti taglia e rimane nel tempo. Padova la odio ma la porto dentro. Io mi sveglio quando fuori è rosa come i fenicotteri. Controllano sui colli piantagioni con degli elicotteri. Entrano a scuola con i cinofili, ti trovano due canne, poi sei dietro le sbarre come i pedofili. Telecamere targate Orwell, tra 60 sulle strade quel controllo è forte. Microfoni ambientali aprono le porte, ma noi parliamo sottoterra, un movimento enorme. Loro buttano cemento, noi buttiamo semi sotto il pavimento delle loro sedi. Questo è il nostro tempo e non ci sedi. Noi ci riprendiamo tutto con un 16 e se passa torno a casa con il 16.
Tanto non passa. Un altro giorno con due spicci in tasca, altro stronzo con la cravatta e con le mani in pasta. La mia città è una signora.
Ed eccoci quindi, sono le 17:35 di oggi giovedì 23 aprile e come dicevamo andiamo a consigliarvi il testo Ex Populis, il grande gioco di Milano 2015 realizzato appunto nel 2013 ed editato, dicevamo, da Agenzia X. Questo è un testo sicuramente anche simpatico, diciamo, nella sua lettura, perché fondamentalmente si snocciola un po' come un gioco all'interno dei suoi capitoli. Quindi già nel retrocopertina leggiamo le banche, le fondazioni, le congreghe e le mafie sono i personaggi che stanno muovendo le pedine per accaparrarsi più le fette più ghiotte della torta di Expo. E quindi ci si chiede, o meglio si chiede, vuoi giocare anche te? Tira i dadi e decidi il tuo personaggio. Quindi puoi essere un immobiliarista alla Cabassi, un archistar alla Boeri, un sindaco che ha sbagliato la prima mossa o anche un governatore padano più ricattabile del Celeste o un più modesto andranghettista che sposta terra e apre bar sui Navigli. Questo ci viene indicato un po' dal retrocopertina. Ci si muove quindi sul tabellone schivando gli imprevisti, che ovviamente sono i comitati che denunciano gli scempi, i reperti archeologici che disturbano i cantieri, oppure i pendolari che bloccano i treni, o ancora gli inquilini che si oppongono all'abbattimento delle case popolari. Mentre grattacieli vengono occupati da precari incazzati, informatici vanno in sciopero e centri sociali resistono agli sgomberi. Nel frattempo, come dicevo, le caselle del gioco diventano i veri capitoli del libro e di fatto, andando avanti con la lettura, si farà luce su tutta una serie di buchi neri finanziari, sui conflitti di interesse e sulla voracità della speculazione, quindi un mix, diciamo, all'interno di questo libro tra il giornalismo d'inchiesta, ma anche un modo di fare irriverente che quindi chiama Ex Populis quale un gioco, ma anche una modalità tramite la quale rilanciare delle forme di resistenza. Quindi dicevamo, Il testo è editato nel 2013, questo purtroppo con il susseguirsi degli eventi, che è assolutamente molto incalzante, lo rende già un pochino datato, perché abbiamo tutta una serie di dati che purtroppo sono stati ampiamente superati. Pensiamo al fatto che questo testo giustamente denuncia gli enormi costi di Expo, che magari, lo ricordiamo ancora una volta, è un evento privato finanziato con soldi pubblici. E questo concetto passa poco o passa male all'interno dei media mainstream, sembra quasi che Expo sia una grande opportunità, invece per l'appunto è un evento privato finanziato con soldi pubblici e, come sappiamo dalla storia, è un evento che è destinato ad andare assolutamente in perdita. E come sempre accade, i debiti e le perdite sono nazionalizzate per l'appunto sulle casse dello Stato e quindi sulle nostre tasche di fatto. E questo testo, quindi, dicevo, offre tutta una serie di dati che già sono passati, nel senso che tutta una serie di consigli di amministrazione oggi si sono lievemente modificati. Pensiamo al consiglio di amministrazione di Expo SPA, che è proprio la società nata apposta per gestire in toto la kermesse dell'Expo, ma è sicuramente un testo da cui partire e da sfruttare comunque per capire cos'è l'Expo e soprattutto capire come è nato e che tipo anche di gestazione ha avuto, non solo a livello cittadino per quanto riguarda la metropoli di Milano, ma anche a livello mondiale. E soprattutto è interessante vedere come questo evento sia stato voluto assolutamente con grande fervore, in maniera bipartisan, e pensiamo all'immagine ad esempio di Prodi e della Moratti che hanno esultato assieme quando Milano è stata scelta come meta dell'Expo 2015. Quindi un testo per l'appunto che, come dicevamo, a partire da questa sorta di gioco da tavola, un po' come il Monopoli, fa muovere le varie pedine, i vari attori quindi che sono in campo all'interno dell'Expo, E quindi è un testo che di fatto è di denuncia, di informazione, ma non solo, nel senso che a volte si rischia magari di scadere in modi di scrivere stile Grillo, stile Fatto Quotidiano. Invece questo testo denuncia gli sprechi e le corruzioni e tutto l'intrallazzo tra le banche, le fondazioni e le mafie, ma nello stesso tempo dà anche ampio spazio a tutte quelle persone, a tutti quei collettivi che hanno resistito a, e che resistono e continueranno a resistere davanti a questo ennesimo scempio. Difatti tra poco, insomma, ci addentreremo anche un po' a parlare di questi dati.
Guarda, saluto a tutti, grazie. Prendo un attimo la linea per il microfono per dire che c'è una grande componente in tutto il ragionamento che tu correttamente, come sempre, hai fatto, che abbiamo la grossa problematica che poi sono entrati degli interessi veramente di multinazionali e di marchi che sono veramente, come si può dire, gente che gestisce la nostra vita quotidiana attraverso lo sfruttamento e delle terre e dei lavoratori e lo sfruttamento che ci impone nella società consumistica, che in questo momento di Expo 2015 è veramente la saga del consumismo più sfrenato, senza nessuna regola di etica, senza nessun rispetto per il territorio. Tutte queste, cioè, è chiaramente un meccanismo che si è messo in moto anche perché ha una potenza mediatica veramente che è incredibile, perché non c'è una voce, non c'è una voce critica che si leggono sui giornali. Io ho un supplemento del Corriere della Sera di un mese fa, cioè, per cui ancora, diciamo, in epoca gestatoria, quando addirittura qualcuno diceva che forse l'Expo non apre neanche il 1° di maggio, e questo sarà un argomento interessante, in cui veramente ho degli articoli che sono veramente il supermercato del futuro via mail, cioè, per cui arriveremo a questo momento di castrazione della vita sociale, in cui c'è il momento, già il supermercato di per sé stesso è alienante, poi arriveremo adesso che la spesa si fa con lo smartphone, arriva a casa, cioè questo sarebbe il meccanismo che loro mi vengono a dire, che nutro il pianeta con lo smartphone, allora non con i cibi, perché il loro slogan nutrire il pianeta mi pare che qui andiamo in direzione diametralmente opposta. Ripeto, gli sponsor sono, quel che riguarda gli sponsor fondamentali, sono dei nomi che fanno rabbrividire, perché quando immaginate Coca-Cola e McDonald's, che sono fra i più importanti marchi, senza togliere chiaramente nulla alla Illy Caffè a San Pellegrino con la Nestlé o il gruppo Ferrero, cioè sono persone che hanno condizionato veramente stili di vita, e qui vengono venduti al povero consumatore finale, al povero utente finale di Expo, che magari si sogna una grande fiera campionaria in cui andare a vedere queste belle cose del mondo, il caffè, senza spiegare assolutamente cosa sta dietro a questi marchi e cosa sta dietro a questi sfruttamenti, a questi territori che vengono completamente distrutti per aumentare la produzione agricola a fini esclusivamente commerciali, cioè senza nessuna logica di rispetto e del territorio e delle usanze locali, cioè paesi che sono stati distrutti dal Fondo Monetario Internazionale, che viene sempre citato come salvatore delle patrie, nei paesi africani ha commesso delle cose, ha realizzato dei progetti che sono stati veramente devastanti. Mi ricordo tempo fa l'epoca delle cacahuete, che distruggeva in Guinea, ha fatto delle cose che hanno eliminato completamente delle produzioni locali per far fronte a produzioni di interesse ovviamente delle multinazionali americane, che qui sono chiaramente in prima linea su tutto. È un'operazione veramente che i cittadini dovrebbero veramente ribellarsi a questo momento in cui stanno esattamente lavorando, non certo per combattere la fame e ridurre gli sprechi, ma a mio avviso in questo caso li stanno aumentando gli sprechi, perché abbiamo visto delle costruzioni che sempre se verranno finite, sempre se funzioneranno, in cui veramente stiamo rasentando la follia in un paese in cui si dibatte con una crisi economica enorme, con i livelli di povertà che aumentano vertiginosamente, con delle situazioni finanziarie e anche dello Stato che sono veramente drammatiche, il debito pubblico aumenta continuamente, questi si permettono il lusso di fare una manifestazione che costa miliardi di euro nostri, in cui poi il beneficio immediato mediatico sarà delle multinazionali, cioè veramente è un servizio che lo Stato italiano dà in questo momento, chiaramente un governo più che uno Stato, perché qui le responsabilità sono governative, vedremo il buffoncello che sarà chiaramente scatenato il 1° maggio, addirittura addirittura con il concerto della Scala il primo maggio, inaugurazione del primo maggio, si poteva fare benissimo il giorno 2, che è sabato, visto che venerdì è il maggio, è il primo giorno di maggio e diviene di venerdì, si poteva benissimo inaugurarla il 2 maggio con una forma di rispetto etico per quel che riguarda proprio la festa dei lavoratori. Ma qui di etico, secondo me, nell'Expo 2015 non c'è niente, anche perché è nella storia dell'Expo non avere rispetto per l'etica e per la storia e per i rapporti interni, o quantomeno per i rapporti sociali che esistono nei paesi in cui, se poi abbiamo tempo, ho fatto due o tre esempi di, ma lo facciamo in seconda battuta adesso. Volevo restare nel campo della critica proprio all'etica. Qui non, la parola etica in questo mondo ormai sta scomparendo, perché scompare non soltanto nei rapporti del cibo, ma per esempio l'etica nei rapporti del libro, purtroppo finendo nel 2013, non parla degli enormi scandali della corruzione e parla poco poi di tutti gli arresti che sono avvenuti dopo, che hanno messo veramente in discussione la realizzazione dell'Expo. Cioè, c'era la gente che man mano che veniva messa nel consiglio di amministrazione veniva regolarmente arrestata o quantomeno denunciata e doveva dimettersi. C'è stato un turnover di dirigenti che veramente ha fatto paura.
Sì, difatti rispetto a questo, sicuramente il libro per l'appunto è datato e abbiamo visto come il CDA di Expo S.P.A., lo dicevamo prima, la società quindi incaricata di gestire dalla A alla Z la kermesse di Expo, il CDA per l'appunto si è modificato parecchio nel tempo. Sicuramente l'unica costante sono state le enormi spese, gli enormi stipendi che questi signori hanno preso per l'appunto per ricoprire i loro incarichi. Ma quello che è importante dire non è tanto fare una denuncia, diciamo, come potrebbe fare un Travaglio, ad esempio, relativamente alla corruzione, relativamente alle infiltrazioni mafiose, perché, come stavi dicendo giustamente tu, è proprio nella logica dell'Expo palesare quello che è il sistema capitalista oggi. Quindi l'Expo non è altro per l'appunto che un'esposizione, nel vero senso della parola, del tipo di sistema in cui siamo. Quindi non è nemmeno un caso che ben 18.000 persone, anzi più di 18.000 lavoratori, siano assunti come volontari, e in effetti questo rispecchia molto la realtà odierna, perché migliaia e migliaia di giovani lavorano e anche non più giovani lavorano gratis, perché vengono o rimborsati bene che vada con un buono pasto, oppure lavorano gratis perché sono inquadrati come volontari, come stagisti e quant'altro.
Scusami, è proprio di oggi, o penso di ieri o di oggi, delle notizie che stanno circolando adesso nell'ambiente dell'Expo, dell'ufficio lavoro dell'Expo, chiamiamolo, dell'ufficio sfruttamento dell'Expo, in cui 600 ragazzi hanno rinunciato alla promessa di lavoro che dovevano fare in base a quel piccolo rimborso che avevano concordato, calcolando che togliendo le spese vive per il mese che dovevano muoversi a Milano, pur essendo in zona, gli restava 100 euro per un mese di lavoro. Stamattina parlavo con una ragazza che va a fare tre giorni, i primi tre giorni, 1, 2, 3 di maggio, in uno stand di un costruttore di macchinari, che deve chiaramente far vedere la sua capacità, ovviamente macchinari che servono sempre per sottrarre lavoro agli italiani, perché poi ci sono sempre gli immigrati che tolgono lavoro agli italiani, no? Invece le macchine che produciamo, che mettiamo in opera, prodotti da stranieri in Italia, invece quelli non sottraggono lavoro assolutamente, le macchine sono sempre benefattrici, no? Quelli che rubano il lavoro sono i disgraziati che vengono qui in cerca di lavoro, chiusa la parentesi. Che per i tre giorni che va a lavorare in questo stand straniero, per avere contatti, per avere un minimo idea di marketing di questa ditta, tutto quello che gli hanno offerto è il rimborso del vitto, neanche dell'alloggio, cioè il trasporto, cioè il treno per andare a Milano due volte, e il vitto durante il giorno. Lei va a dormire a casa di un'amica, mi diceva, e mangia con quello, e dico: ma scusa, avrai concordato anche un compenso? Perché tre giorni di lavoro, insomma, è minimo, visto che, per carità, facciamo volontariato come vuole il nostro ministro, che adesso dobbiamo fare volontariato economico, non più volontariato sociale, ma facciamo volontariato economico per i padroni, per le industrie. Ha detto no, mi ha detto che praticamente non mi dà niente. Dico: e tu vai? Faccio esperienza. Ecco, questo sistema è proprio veramente è l'antitesi di quello che può essere un rapporto di lavoro con un chiunque, che c'è un rapporto di lavoro diretto, perché per quanto poco e per quanto uno sia all'inizio della carriera, credo sia doveroso che debba avere un compenso. chiaramente nei primi anni che lavori si sa che il compenso è più basso, poi ovviamente le tue capacità ti fanno aumentare le carriere, aumentare di grado, di livello, secondo le normative che è sempre esistito, ma addirittura partire dal presupposto che adesso si lavori senza essere pagati, penso che non era mai esistito nella storia sociale italiana, europea in generale, perché al massimo andavi da un amico a fargli un favore, perché se un amico mi chiede vado anch'io.
Ai tempi dello schiavismo probabilmente.
Esattamente, dello schiavismo, ma era forzato, no, lo schiavismo, qui invece qui è uno schiavismo volontario in cui ti sottoponi a dei ricatti di questo tipo che fanno diventare un ministro della Repubblica italiana che viene dal mondo della cooperazione, perché non è che venga dal mondo della Coca-Cola, da McDonald's o da un'azienda di schiavisti o di contractor, ti dice che il volontariato è bello, sì, ma sempre economico, non volontariato sociale. Deve auspicare che i ragazzi vadano a fare volontariato per aiutare chi ha bisogno, ma non nelle aziende addirittura ad alto livello dire che è bene fare volontariato gratuito. Infatti mi pare che qualcuno gli ha risposto alla Mannoia, mi pare che gli ha risposto in maniera molto 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 feroce, no? Cioè, allora anche lui però potrebbe come ministro farlo volontariamente senza essere pagato. Cioè, troverei molto corretto che lui potesse lavorare questi 2 o 3 anni come ministro, visto che è stato pagato abbondantemente prima, potrebbe fare il ministro volontariamente gratis, però non se ne parla di questo, vero? Noi sì, volontariato gratis, loro no.
No, sicuramente, ma mi ricollego a quanto stavi dicendo, perché è vero sì che, se non sbaglio, come hai detto tu, circa 600 ragazzi hanno giustamente rifiutato delle condizioni di schiavismo del genere, ma questa cosa è stata gestita proprio ieri in diverse testate giornalistiche e poi anche tramite Mediaset, lo specifichiamo, ma non che la RAI sia di meno conto. Questa faccenda è stata gestita dicendo che per l'ennesima volta i giovani italiani si sono dimostrati dei bamboccioni, dei fannulloni, perché alla scoperta che durante il loro periodo lavorativo non avrebbero avuto le ferie e che avrebbero lavorato tutti i sabati e tutte le domeniche, questi ragazzi, appunto, ragazzi e ragazze, hanno rifiutato il lavoro. Quindi la giornalista, per l'appunto, mi pare di Rete4 ieri, si stupiva molto, andava a intervistare poi delle persone per la strada, tutti ovviamente all'unisono dicevano che questi ragazzi evidentemente non hanno bisogno di lavorare e che anzi avrebbero dovuto correre a lavorare. Ecco, magari a queste persone che sono state imbeccate prima del servizio giornalistico andrebbe spiegato che quando si dà una prestazione lavorativa si riceve anche un compenso, e addirittura lavorare gratis per poi lavorare persino i sabati, le domeniche e non avere nemmeno le ferie, beh, effettivamente arriviamo ai tempi probabilmente dello schiavismo nel vero senso della parola. E io farei anche un piccolo stacco musicale adesso per poi riprendere quanto stavi dicendo tu prima, perché se è vero che tutta una serie di personaggi si sono infilati invece nell'Expo SPA e sono stati poi arrestati, andremo magari poi a parlare di un altro dei primati dell'Expo, che fondamentalmente ha organizzato 2 bandi e immediatamente ci sono state 2 inchieste, e quindi tra pochissimo parleremo anche della CMC, la cooperativa muratori e cementisti di Ravenna, cosiddetto colosso delle cooperative rosse, e poi della Mantovani SPA.
Yeah, this is my new strain of weed. This is my new strain of weed. I call it fuck the police. I call it shut your mouth up. floor and get down on your knees. Now you put down your weapons, please roll your puff on the screen. And then you take off your uniform, quit bound dog and knee. Choose to go soon, easy up as a squeal. When we get out of here, you're going to jail, little G. I said, listen, little piggy, I've got weed that'll make you dizzy. Then you let the next day, let get high and get it free. Pop the police, yeah, man, now women's down to nothing. Pop the police, yeah, puff it, puff on it now. Yeah, I'm dead in the police, just get up and get down. And pop the police, pop, pop the police. You see, you will be free from on the chains of the beast that enslave your wicked mind, pop on this wicked police. To leave the laws that tell you what to breathe. Only side effects from puffing is being able to secret. You will tell you things that make your head ring around like a record playing that plays with 200 BPM spin. If you get the rest, they expect a maze to rub it in when you know it's just a weak you need. Like you'll be comforted. I said, puff the police, yeah, man, now it must sound. Puff the police, yeah, I said, puffing it now. Oh, I am telling the police to stand up and get down. Puff the police, yeah, puff the police.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E rieccoci allora, sono le 17:58 minuti in diretta e continuando a parlare del testo Ex Populis, è un testo per l'appunto che, lo dicevamo, dà tutta una serie di dati e sicuramente una delle tematiche di maggiore rilievo è la speculazione, ma anche la gestione del territorio. E in questo senso, ad esempio, a pagina 51 si parla di PGT, ovvero i piani di governo del territorio, quindi i vecchi piani regolatori con cui di fatto si decide il futuro urbanistico e la pianificazione di una città. Si affrontano quindi in questo libro i PGT delle ultime giunte comunali di Milano, quindi quella della Moratti e quella poi di Pisapia, che di fatto si assomigliano parecchio e fondamentalmente si inseriscono in un processo storico di una durata più lunga che ha origine all'interno degli anni Ottanta, quindi degli anni in cui prende il via la deregolamentazione sia di mercati che della pianificazione urbanistica, ma anche la trasformazione della società milanese da industriale a prevalentemente terziaria e la progettazione di una città capace di diventare o che vorrebbe diventare una capitale finanziaria. Quindi questo testo riesce anche non solo a parlare di Expo oggi, ma sicuramente all'interno dei vari capitoli fa dei passi indietro e delle analisi che riescono a contestualizzare e a porre la questione da un punto di vista storico, politico, ma anche demografico e sociale. E dicevamo prima che il costo del progetto di Expo, per l'esattezza, è di circa 10 miliardi di euro, di cui 1,3 miliardi per l'esposizione e 8,7 miliardi per le infrastrutture, e dicevamo un progetto privato finanziato con soldi pubblici, perché 8 miliardi su 10 sono a carico dello Stato. Da dire appunto che l'Expo viene ampiamente pompato da un po' tutte le istituzioni, dai media mainstream, ma purtroppo anche nelle scuole pubbliche, e tra un pochino magari andremo anche a citare qualche esempio, ma sicuramente una cosa l'Expo l'ha garantita, ovvero l'essere investito immediatamente da due inchieste. Quindi la stragrande maggioranza degli appalti pubblici, come sappiamo da anni e da decenni, cade nelle mani un po' delle stesse aziende, e sicuramente Expo ancora una volta ha confermato questo modello. Di fatto Expo ha fatto girare parecchi soldi tra i soliti noti già quando non erano ancora stati staccati gli assegni per acquistare i terreni, per bandire le gare d'appalto e far girare i cantieri, e infatti, come dicevamo prima, per gestire e coordinare la macchina organizzativa la politica e le imprese hanno formato Expo SPA, ovvero una società per azioni a prevalenza pubblica, una società che è stata fondata nel 2008 e, come dicevamo prima, che ha visto tutta una serie di personaggi alternarsi a mangiare denaro pubblico e poi alcuni ad essere anche arrestati o comunque inquisiti. Ebbene, Expo di fatto ha garantito due bandi che sono stati immediatamente investiti da due inchieste. Questo perché ancora una volta ritroviamo la CMC, la Cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna, il cosiddetto colosso delle cooperative rosse, tra l'altro cooperativa di cui ai microfoni di Radiazione abbiamo sicuramente parlato parecchio, perché è una cooperativa già al lavoro, come sappiamo, a Vicenza per l'ampliamento della base statunitense e in Val di Susa per il TAV. Avevamo parlato della CMC anche quando era riuscita a inaugurare con un paio di mesi di anticipo un viadotto in Sud Italia, viadotto che è crollato dopo circa 2 settimane, se non erro. C'era questo aggiornamento sull'ANSA che ricordo di aver letto proprio durante una rassegna. Ovviamente quella vicenda è stata piuttosto insabbiata, o comunque nei media mainstream ne hanno parlato poco, quindi pensiamo, se crolla un viadotto, questi signori sono gli stessi appunto che pretendono di costruire il treno ad alta velocità. E al di là della nostra contrarietà assoluta a quest'opera inutile e dannosa, pensiamo se riusciranno a costruire il TAV che razza di danni potranno creare. Ebbene, la CMC ovviamente ha vinto per l'Expo l'appalto per la rimozione delle interferenze, mentre la Mantovani SPA, che è un gruppo qui veneto di area, diciamo PDL, ha vinto l'appalto per la costruzione della piastra. Entrambe le società, quindi la CMC e la Mantovani SPA, sono state investite immediatamente da delle inchieste, e sotto di loro, visto che non sono le uniche, ci sono tantissime altre aziende minori che sono state beccate per mafia o altre inquisite per aver fatto girare mazzette a politici regionali, altre ancora come la Helios SRL, come denuncia questo testo, sono state indagate per traffico illecito di rifiuti, altre ancora come la Pegaso SRL non avevano i requisiti per fare il lavoro che stavano facendo. Quindi sicuramente abbiamo davanti una situazione, lo dicevamo, che ricalca alla perfezione il modello capitalista italiano. Non ci stupiamo che ci siano queste inchieste, che probabilmente sono il frutto anche di contraddizioni magari interne allo stesso sistema, alla stessa magistratura, ma di fatto anche la stessa scelta dello slogan, del leitmotiv, diciamo, di Expo, quindi nutrire il pianeta, se poi, come dicevi tu, abbiamo Nestlé piuttosto che Coca-Cola e tutta un'altra serie di multinazionali come McDonald's a fare da sponsor, ecco, già questo dovrebbe chiarire le idee a chiunque.
Ecco, grazie. Proprio citando Coca-Cola, ovviamente penso che molti di quelli che sono in ascolto cominciano a rabbrividire, anche se oggi è caldino, perché penso che sia il massimo simbolo mondiale dell'imperialismo. Cioè, questo non è un'analisi difficile da fare, cioè è una cosa abbastanza banale, no? Devi pensare che è uno sponsor ufficiale, questo è molto importante sottolinearlo, perché un conto, sapete le distinzioni che esistono, sono molto attente le multinazionali e tutte le aziende, no, a fare queste scelte. Cioè, questo colosso è stato scelto, avrà un padiglione apposito dedicato, che adesso vi racconto un attimo, anche del padiglione di Coca-Cola, e cito le parole ufficiali, no, che dice del sito di Expo. Ci comunica che il brand, perché ovviamente sapete che non si può più parlare in italiano, brand vuol dire marchio, no? Ecco, usiamo le parole normali, no? Il marchio è stato scelto in virtù del suo impegno sul fronte dell'innovazione e della crescita sostenibile, capace di generare ricchezza per le comunità, tutelando le risorse utilizzate, incoraggiando consumi e stili di vita equilibrati. Ecco, io penso che soltanto leggendo queste parole, senza approfondire, perché occorrerebbe chiaramente una trasmissione solo su Coca-Cola, penso che sia esattamente l'opposto di quello che dicono. Cioè, si comportano da sempre nel mondo in maniera diametralmente opposta. Primo ci intossicano con le sostanze contenute nella loro bevanda, che sappiamo benissimo che saccarosio, aspartame, tutto questo abuso di zuccheri crea queste obesità occidentali di fronte a miliardi di persone che altrimenti muoiono di fame, ma la regola dice che mangiamo mezzo pollo per ciascuno, per cui ovviamente a un obeso corrisponde diametralmente opposto un denutrito, che i miliardi sono più o meno gli stessi, no? Fra obesi e denutriti. Sostanze benefiche all'interno del contenuto della bevanda, operazioni chiaramente di vessazione, operazioni di basso imperialismo, in cui rubano l'acqua alle comunità, perché è notorio, sono stato in India e l'ho toccato di persona, che quando arriva uno stabilimento della Coca-Cola, chi abita nel raggio di 150-200 km l'acqua non la vede più, e se la vuole deve andarla a pagare, mentre prima era gratuita, perché da sempre le fonti sono gratuite, gestite in maniera normalissima dalla parte delle comunità. Appena arriva Coca-Cola dicono l'acqua è mia, perché le concessioni che ottiene con i governi corrotti, compreso quello indiano, non è che sia diverso dagli altri, è tale che l'acqua diventa totalmente tutta sua e loro si appartengono dell'acqua. Non parliamo delle condizioni di lavoro, che sono sempre sfavorevolissime, ovviamente, avendo una massa di forza lavoro che attende il posto come una manna, hanno dei ricatti totali dal punto di vista, come fanno qui, immaginate in un paese sottosviluppato il livello di ricatto che c'è sul mondo del lavoro. E penso che di sostenibile e equilibrato Coca-Cola non abbia niente, perché per esempio viene subito venduto dal mitico Corriere della Sera, al quale bisogna sempre ricorrere per avere notizie di prima mano, comunque ci dice che il padiglione 2015 sarà smontato e donato alla città, cioè come fosse una concessione che ci fa Coca-Cola, la quale ovviamente in qualsiasi operazione commerciale di questo tipo di marketing è logico che la sua sponsorizzazione automaticamente rientra nelle spese di bilancio che verranno ammortizzate, e verrà benissimo. Coca-Cola Italia pagherà meno tasse quest'anno perché ha pagato il padiglione della città, che siccome sarà fatto di legno sostenibile, equilibrato, bravissimo, un padiglione che camminerà da solo, uscirà da solo dall'Expo per non disturbare, perché chiaramente sarà un padiglione intelligentissimo. Poi vai a guardare la storia dell'Expo, se c'è una cosa che Coca-Cola si è sempre vantata è quella di fare i più bei e i più ricchi e i più grandi padiglioni in tutte le Expo del mondo a cui ha partecipato, perché per loro è il simbolo del loro lavoro, è partecipare all'Expo e avere il padiglione più bello di tutti. Questo è avvenuto a New York, per esempio, con un campanile alto 36 metri, con il più grande carillon del mondo. Poi questo grande carillon del mondo, come quello nostro di Milano, si è mosso da solo e adesso è in Georgia, dentro un altro parco. Cioè abbiamo questa doppia valenza, ci vantano di fare delle grandi innovazioni, di grandi sostenibilità, di grandi equilibri, e poi hanno un doppio beneficio: la sponsorizzazione diretta, l'immagine ovviamente di multinazionale precisissima, avete sentito, innovazione, crescita, sostenibile, tutte parole che non sa neanche cosa sia, e poi questo padiglione viene spostato a uso e consumo chiaramente di chi rimane e viene gestito come un regalo alla città. Siccome le multinazionali non regalano mai niente, significa che questo è un vantaggio, cioè basta una cosa banalissima: Coca-Cola, come tutti, poi se volete vi racconto di Eni, che è un'altra perla che abbiamo visto che è italiana, cioè questo approccio che abbiamo del brand, che deve essere per forza equilibrato e sostenibile, intelligente, bravo, cioè dimostra chiaramente la pubblicità che viene fatta su questi cervelli poverini che vanno a vedere l'Expo pensando di vedere una cosa normale in cui uno espone delle cose, invece è chiaramente un momento di condizionamento, cioè tu vedi l'immagine di Coca-Cola, di Eni, di Ferrero come un benefattore di Expo che ha fatto qualcosa perché noi vediamo questi progetti, e invece è chiaramente un ritorno esclusivamente d'immagine e di condizionamento proprio della, come si può dire, mercantilistico, portato al massimo livello. Perché immaginate quello che c'era l'altro giorno in televisione, io lo chiamo Farinelli, ma si chiama, io so, ma si chiama Farinetti, ma mi piace chiamarlo Farinelli, quando che ha avuto gli 800 metri di ristorante gratis perché è amico del Presidente del Consiglio. Ma insomma, porca miseria, ma la dignità, la serietà, se questa è l'Expo che cominciamo con i dirigenti indenunciati, le multinazionali che speculano sulla nostra debolezza, diciamo, di contrastarli, e le utilità che abbiamo visto nei territori del libro che parla delle speculazioni edilizie che sono mostruose, Cabassi e compagnia bella, tutte le CMC che volete, ma insomma, diamo un'immagine, cioè qualcuno si degnerà di darci un'immagine costruttiva di questa Expo e la chiamerà per quello che è veramente, cioè che attualmente è un pericolo l'Expo. È un pericolo perché sfrutta i giovani, ha sfruttato il territorio, investimenti poco chiari, infiltrazioni mafiose. Ha dovuto intervenire Cantone, povero, che faceva il giudice. Se non c'era Cantone, probabilmente a mettere un po' di pulizia, probabilmente l'Expo non si apriva, perché hanno preso paura. Gli ultimi tre mesi si sono messi veramente a lavorare seriamente. Cioè, gente che si riduce all'ultimo momento a fare appalti per fare i pannelli, che per mascherare i buchi vuoti che avremo nel lungo percorso che abbiamo, perché non sono riusciti a terminare i padiglioni. Il primo padiglione terminato è stato quello della Germania. Come mai che il padiglione pagato e gestito e diretto dalla Germania è finito in anticipo assieme a quello del Qatar? E il nostro padiglione d'Italia probabilmente sarà accartocciato, sarà ridotto, avrà mezze sedie sì, mezze sedie no. Cioè, perché questa immagine, vogliamo fare questa immagine governativa di un paese che funziona come fa il nostro Presidente del Consiglio di fronte a una situazione che è drammatica? Cioè io sono veramente, non ho nessuna credine contro l'Expo, la consideravo avevo molta voglia anche forse di andarla a vedere, ma dopo queste cose che ho letto, queste cose che sento, la capacità che uno deve avere di essere critico nei confronti di un problema senza essere fanaticamente adorante come stanno avvenendo nei giornali di oggi, io credo che sia una iattura per l'Italia l'Expo, come sarà una iattura alle Olimpiadi, perché ricordate che questa è la prova generale, perché le Olimpiadi valgono ancora di più dal punto di vista degli investimenti e ovviamente delle ruberie, degli intrallazzi. Cioè questa nazione non può vivere con l'immagine. Il mondo di oggi, l'immagine sì, va benissimo, però nel nostro caso di una nazione non viviamo di immagine come il nostro Presidente del Consiglio che va a cantare Bella Ciao a Marzabotto. Cioè io sono veramente offeso da queste manifestazioni che ha il governo italiano in questo momento, che vive tutto quello che sta avvenendo, che costruendo magari per merito non il suo, perché Renzi non doveva ancora nascere quando hanno cominciato a fare l'Expo politicamente parlando, adesso va lì a inaugurare una cosa che è dannosa, pericolosa e nefasta. Cioè io veramente spero che ci sia un moto di ribellione ideologico contro questa Expo, perché questa è una ribellione ideologica.
Sì, speriamo non solo ideologico, visto che appunto abbiamo questa importante scadenza proprio venerdì prossimo, il 1 maggio, ma difatti rispetto a quanto stavi dicendo, probabilmente al di là del fatto che per costruire il padiglione Italia, l'abbiamo anche visto, c'è la forte collaborazione anche dell'Università di Padova e potremo insomma parlare anche di questo, ma probabilmente il padiglione Italia forse pecca nella velocità di prontezza per il semplice fatto che un po' tutti sono consapevoli del fatto che l'Expo sia un evento in perdita, quindi anche una, visto che parlavamo molto di multinazionali, possiamo citare anche un altro attore all'interno dell'Expo, visto che il libro da cui un po' siamo partiti, Expopolis, tratta tutta una serie di personaggi che sono in gioco. In effetti uno dei personaggi in gioco sono sicuramente le banche, e difatti quando si dovevano insomma trovare dei miliardi disponibili per Expo, fondamentalmente nessuno dei principali istituti di credito italiani voleva tirare fuori un euro, ma per realizzare Expo fondamentalmente si è fatta una sorta di gara per ritrovare questi soldi, diciamo, questi fondi, si è fatta una sorta di gara che è stata vinta in maniera molto facile, perché a proporsi come unico istituto di credito per poter finanziare in parte l'Expo è stata solo l'Intesa San Paolo. E anche questo, siccome prima parlavamo della CMC già implicata nei lavori in Val di Susa e già implicata nell'ampliamento della base statunitense a Vicenza, ecco, anche la Banca Intesa, magari lo ricordiamo, detiene per esempio il debito della città di Torino, così come anch'essa è ampiamente implicata nei lavori per il TAV. Quindi, come dire, ritroviamo un po' sempre gli stessi attori e non ci stupiamo, lo diciamo nuovamente, delle inchieste che via via nascono. Tra l'altro, Expo di fatto rappresenta anche un acceleratore delle cosiddette grandi opere, perché tutta una serie di infrastrutture, ad esempio la Pedemontana piuttosto che la TEM o una serie di progetti urbanistici metro regionali, hanno senso di essere nella loro follia e nel loro spreco solo grazie all'Expo, perché la TEM, lo ricordiamo, è una tangenziale est esterna a Milano, e in questo testo infatti viene citata e viene approfondita, è l'autostrada che è più cara in Europa, viene circa 80 milioni di euro al chilometro e collega Melegnano ad Agrate, quindi 32 chilometri che devastano il parco agricolo Sud Milano. Contro la TEM, lo ricordiamo, si sono sviluppate negli ultimi anni delle proteste che via via sono cresciute e delle mobilitazioni promosse dai comitati locali, che poi sono culminate anche con la creazione del presidio Martesana sui terreni in esproprio per la TEM a Pessano. Nonostante poi la resistenza popolare e la mobilitazione, gli avvocati appunto della CMC, ancora una volta, piuttosto che le RUSP e i blindati dei carabinieri, di fatto hanno avuto la meglio. Da dire, hanno avuto la meglio appunto per ora, nel senso che sicuramente l'opposizione all'Expo non si fermerà solo al singolo corteo insomma di venerdì prossimo, ma un progetto appunto destinato ad andare avanti, perché di fatto non si va solo a scagliarsi contro l'Expo, ma quello che giustamente emerge in questo periodo secondo me è il fatto che sempre più persone, sempre più lavoratori e studenti si rendono conto di non poter sopravvivere ovviamente in questo tipo di sistema, e quindi l'Expo non è altro per l'appunto che un'esposizione proprio del modello capitalistico in cui siamo immersi. Tutta una serie di passaggi, come dicevamo prima, dal mondo del lavoro e quindi dello sfruttamento alla devastazione ambientale fino alla ricerca utilizzata esclusivamente a fini economici del peggior tipo, sono dei tasselli importanti che vanno a caratterizzare appunto questa esposizione. Ma università, lavoro e ricerca e devastazione ambientale non sono gli unici, le uniche tematiche, diciamo, che caratterizzano l'Expo, perché ricordiamo anche che tra gli ospiti d'onore di Expo 2015 c'è anche lo Stato di Israele, che ha il suo padiglione, che l'abbiamo già detto ai nostri microfoni, si chiama I Campi del Domani, e anche questa è una denominazione che assolutamente è aberrante, non vengono in mente altri aggettivi, perché Israele, come sappiamo, andrà a farsi promotore di essere in grado di far fiorire i deserti e quant'altro, e sulla terra però sottratta ai palestinesi. Anche questo, insomma, un aspetto da non sottovalutare, e un padiglione che è a fianco proprio a quello italiano.
E beh, infatti è estremamente importante segnalare questa cosa sul problema del padiglione di Israele, perché e qui è un'azione che secondo me è doveroso fare, io nel mio piccolo cerco di farlo, è proprio il boicottaggio dei prodotti di Israele, specialmente i prodotti agricoli che vengono notoriamente prodotti nei territori occupati e poi vengono esportati col marchio Israele. C'è lì con l'Europa, che è sempre solerte molte volte a guardare l'altezza delle mattonelle dentro nei laboratori, magari che uno sta facendo il formaggio da 50 anni, però non va mai a mettere l'obbligo della denominazione reale di produzione, che doveva essere assolutamente non Israele, perché quando tu prendi i pompelmi Jaffa o quelle cose del genere, o l'uva o quelle cose che vengono, sono notori, o i datteri, notoriamente sono prodotti con la maggioranza nei territori occupati e vengono però importati in Italia attraverso gli accordi nostri, accordi con Israele, che non sono solo sull'alimentare, ma sono profondissimi e enormi accordi anche di forniture militari. Ricordiamo che poi c'è la Selex, cioè, ecco, vedete, è difficile tenere la barra dritta su un argomento come Expo, perché qualsiasi argomento andiamo a toccare ha degli influssi poi che vengono sulla vita pratica e quotidiana. Perché, per esempio, dicevo prima, cercavo prima dei dati che adesso mi sono un'altra volta scappati, eccoli qua. Quando ci sono dei numeri che sono veramente spaventosi, quando mi dicono che la percentuale degli abitanti sottonutriti in Africa è del 20,5%. E in Asia è del 12,7%, perché è calato, ovviamente, perché l'Asia è diventato un motore di sviluppo enorme. E le persone che soffrono di mancanza di micronutrienti, cioè vitamine e sali minerali, sono 2 miliardi. Poi abbiamo aziende come Ferrero, che notoriamente ne fa e dello sfruttamento delle risorse agricole nei paesi dove lavora, e della misteriosa sostanza che vende, che per carità non voglio citare perché non mi interessa fare pubblicità a quella crema scura che nei vasetti, che notoriamente non è che sia la cosa più salutare che possiamo, sarà benefica per lo spirito molte volte notturno di chi si sveglia affamato, però notoriamente è uno dei simboli, è diventato un simbolo mondiale anche quello del sistema di vita errato che ci costringono a fare, e come dicevo prima, dal punto di vista della salute e dal punto di vista della realtà sociale in cui agiscono quei 20-30 stabilimenti che ha, perché è una multinazionale enorme ormai Ferrero, non è da sottolineare, non è più Alba romanticamente pensare alle nocciole, delle langhe eccetera, hanno delle logiche di acquisizione dei prodotti, delle materie prime, che sono veramente di tipo puramente capitalistico, anzi io direi imperialistico, cioè per cui torniamo al problema del caffè. Cioè, a me il caffè, che è una cosa determinante per certe nazioni, è uno dei simboli massimi dello sfruttamento dei produttori. E qui viene venduto come una cosa bellissima. Si sono serviti anche di quel grande fotografo che è Selgado, per fare quelle bellissime fotografie di Genesi della Terra, miracolose fotografie, fantastiche fotografie, che però mettono in luce soltanto a chi conosce il problema dei produttori di caffè, dello sfruttamento, della schiavitù di chi lavora, del bassissimo prezzo che ricevono i produttori, che vengono ricattati continuamente dal famoso uomo del monte, perché lì la logica è sempre quella dell'uomo del monte, e riescono attraverso delle grandissime operazioni di immagine, veramente, che sono fantastiche, perché Salgado ha fatto una cosa meravigliosa con le sue foto dei raccoglitori di caffè inerente al mondo del caffè, però è il mondo forse del massimo sfruttamento, assieme alla Ferrero con l'olio di palma, perché quando mangiate la Ferrero non c'è burro di cacao, sostanze naturali che fanno bene, è costruita da sempre, fabbricata da sempre con sostanze benefiche per l'organismo, perché nel corso dei miei viaggi, fortunatamente, che ho fatto in quei paesi, quando la gente del posto, gli abitanti, gli indigeni, gli autoctoni, chiamateli come volete, non concepivano il fatto che di produrre olio di palma a fini alimentari, perché loro, che vivono in mezzo a migliaia, a milioni di palme, la palma serve per fare la casa, per bruciare, per la noce di cocco, tutte queste cose qui, ma l'olio di cocco delle palme loro non lo usavano. E se un paese che produce palme da olio o da cocco non usa quest'olio, significa che quest'olio non è naturale, non fa bene alla nostra salute, e invece viene regolarmente venduto, e in particolar modo ai bambini, perché sono alimentazioni, merendine eccetera, che si rivolgono ai bambini. E a proposito delle merendine, vi do un dato, dopo ti lascio il microfono, che è spaventoso. L'indice di povertà viene calcolato sul costo di una merendina, che sarebbe 1.25 dollari, standardizzando il costo della merendina. Allora, persone che vivono con meno di 1,25 dollari al giorno, cioè il prezzo di una merendina, sono 1.370.000.000. Ecco, queste poi mi vengono a dire, io che sono cittadino normale che passa per la strada, che devo andare all'Expo e devo godere di queste grandi informazioni che mi porta Ferrero, che mi porta San Pellegrino, che mi porterà chissà quante altre ditte che adesso francamente non so, che invece che darmi un'idea di vita sana, di poter vivere in maniera salubre, senza doversi ammalare di malattie congenite dovute all'alimentazione errata, devo bearmi di questa immagine che loro fanno di questi prodotti, meravigliosi, sani, che invece sono esattamente il contrario. E questo è il grande imbroglio, oltre che tutti i problemi del lavoro, eccetera. Il grande imbroglio è proprio sull'alimentazione. Noi che siamo un paese che produce dei cibi eccezionali, parmigiano reggiano, i certi vini, ci siamo messi, invece che fare un lavoro di educazione al cibo, no, è esattamente il contrario. Questo è, come dicevi giustamente, una pubblicazione, questa è diseducazione, cioè è una non, il no Expo diventa, perché non educa a mangiare, educa assolutamente a un stile di vita capitalista, consumistico, senza raccontare, forse qualcuno lo farà magari fra le righe, quello che sta dietro ai produttori di olio del Marocco. Cioè è esattamente il contrario, cioè sta facendo un lavoro esattamente il contrario. È per questo che io farò parte di quelli che vivranno e diranno sempre no Expo, perché non è assolutamente un esempio da citare, da usare, da praticare, perché va nella direzione diametralmente opposta. E come vedete, ogni argomento che citiamo parlando, e purtroppo chiaramente capisco che forse questo ragionamento, essendo un po', come si può dire, ha delle fughe, no? Ha delle finestre, seguire un ragionamento logico è difficilissimo, perché ogni argomento, ogni cosa che tu tocchi inerente all'Expo ha una contraddizione, ti dà un segnale sbagliato, ti dà un messaggio di vita non corretto, e senza contare tutte le cose che magari non possiamo dire perché siamo buoni oggi, perché altrimenti si potrebbe anche essere più cattivi andando sulle armi, sul problema della finmeccanica con Selex. Cioè, qui non è che stiamo parlando soltanto di cose leggere, si parla di cose pesanti, e io credo che la gente, le persone abbiano il dovere di informarsi e di cercare di combattere questa disinformazione assoluta che sta passando sulle riviste, sui giornali italiani, in cui viene dipinta enfaticamente come una grande conquista della nazione italiana. Ricordatevi che l'unica volta che ci abbiamo sempre sulla coscienza, tra virgolette, il famoso euro, perché noi siamo quelli che dovevano fare l'Expo nel 42, perché l'euro è l'Expo del 42 che non si è fatta per la guerra. Noi siamo quelli di Milano che si sono accontentati del traforo del Sempione. Poi ci sono, ti dicevo prima, scusami se ti rubo lo spazio, ma ci sono nella storia di Expo, è 1862, vi dico solo un dato: a Londra hanno fatto la terza o quarta Expo, in cui mostravano una grande novità dell'epoca, il caucciù. Vi immaginate cosa significa nel 1872 il cos'è il caucciù? Proprio lo schiavitù completa, cioè ti viene in mente una cosa da schiavi, andare a tagliare gli alberi per trovare il caucciù. Per cui ti faccio un esempio soltanto, un esempio, caucciù, poi ti posso parlare di altre cose, però non voglio rubare altro tempo, anche perché mi pare che siamo...
Sì, siamo in chiusura con la puntata, sicuramente riprenderemo la tematica di Expo, che ovviamente non è esauribile in una sola puntata, una serie di argomenti sono stati trattati e li riprenderemo sicuramente nella prossima, ma anche in tutti i prossimi approfondimenti qui su radiazione.info. Sicuramente un altro testo, un altro contributo da potervi consigliare è uno scritto pubblicato sul sito di Clash City Workers, ovvero lavorare in Expo ai tempi del Jobs Act. Vi consiglio assolutamente la lettura, e infine vi consiglio anche, se siete a Padova, di passare questa sera alla Marzola Occupata, perché alle 20:30 ci sarà un'assemblea con Yunis Kutaiba del Fronte Palestina, che presenterà la campagna No Expo, No Israele, oltre a una compagna di Samidun che interverrà in collegamento Skype sugli attacchi repressivi contro le compagne Rasmia Odeh e Khalida Jarrar, e sulla situazione dei prigionieri palestinesi. Quindi dopo, alle 20:30, alla Marzolo Occupata. E vi lascio ora in ascolto della trasmissione 1914. Ciao a tutti.
Ci vediamo fra 2 settimane. Ciao.